Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Pronto?
Allora Mike, come va lì a Sanremo, eh?
Ciao Stimo!
So che siete in presidio permanente con Arcade Story.
Ciao, sì, cacchio, siamo arrivati già da 2 giorni, abbiamo allestito un'area incredibile, fighissima, la stanno guardando tutti, abbiamo portato delle macchine da paura, tu non puoi capire cosa siamo riusciti a ricreare. Abbiamo portato 10 cabinati arcade, che adesso ti dico perché sono sicuro che rimarrai senza parole, e in più come bonus abbiamo deciso di portare 2 flipper. Ma 2 flipper come si deve?
Ma siete alla sala stampa di Sanremo, no? Siete proprio lì,
no,
li vedete?
Meglio, meglio Simo, meglio. Praticamente ci hanno posizionato nei 2 studi televisivi principali di casa Sanremo, perché purtroppo il Covid ha ristretto un po' la cinghia e quindi gli accessi a casa Sanremo, mentre prima erano liberi, adesso sono contingentati, quindi potranno accedere solo gli addetti ai lavori e tutto l'entourage che gravita intorno al Festival di Sanremo.
Ah.
Però da casa Sanremo, che è l'accoglienza del Festival di Sanremo, ci saranno delle trasmissioni giornaliere che verranno trasmesse in televisione. E noi siamo stati piazzati proprio nei 2 studi televisivi dove gireranno le trasmissioni, lo studio rosso e lo studio blu.
Così tutti i VIP vedranno i tuoi cabinati, i vostri cabinati, ci potranno giocare. Che bello per Arcade Story questa cosa.
Guarda, siamo io e Tony, siamo veramente super contenti. È stato un lavoro lungo, è 5 mesi che ci lavoriamo, ma alla fine siamo riusciti ad arrivare in gol. E tu pensa, abbiamo fatto un brainstorming io e Tony con i ragazzi in magazzino per cercare di capire quali cabinati portare, perché il problema era che il Festival di Sanremo non è l'utenza che abitualmente frequenta Atariteca Podcast piuttosto che le nostre pagine social di Arcade Story, quindi dovevamo cercare qualcosa di iconico che raccontasse la storia degli arcade, ma soprattutto che fosse riconoscibile anche a persone che le sale giochi le hanno viste così, ma non che sappiano, cioè, per dire, non ci saranno persone come il buon Federico Gori a vedere i cabinati.
Ci vuole qualcosa di commestibile a tutti.
Esatto. E quindi senti cosa abbiamo portato. Abbiamo portato Outrun Moon Patrol, Asteroids,
ecco, bravo.
Space Invaders, Pac-Man, Dragon Slayer della Sidam, Trackenfield, il cabinato Neo Geo a 4 slot, il cabinato americano Neo Geo a 4 slot.
E quindi mi immagino è come Fast and Furious, solo parti originali, solo cabinati originali, vero?
Sì, assolutamente sì. E poi come ciliegina sulla torta abbiamo deciso di portare il flipper di Batman del 1966 e in onore del Festival della Canzone Italiana, anche se non sono italiani, abbiamo portato un flipper dedicato a una band iconica degli anni 70 e 80, ovvero il flipper dei Led Zeppelin.
Bravo! E io mi riattacco a questo, Mike, perché apposta per celebrare la vostra presenza lì a Sanremo, questa puntata di Atariteca è interamente dedicata alla musica e io l'ho fatta sul cabinato arcade dei Journey. E la faccio per voi.
E allora, guarda, che altro devo aggiungere, Simo? Non vedo l'ora di ascoltare questa puntata, perché sicuramente sarà interessante.
Te fatti onore lì, mi raccomando.
Sì, no, guarda, cercherò di fare il possibile per tenere alta la bandiera della cultura dei videogiochi arcade e dei videogiochi originali, anche perché tu pensa che abbiamo fatto anche la rigenerazione di tutti i videogiochi a tubo catodico, quindi i colori degli schermi, dei cabinati che abbiamo portato sono incredibili, sembrano usciti adesso dalla fabbrica. Abbiamo fatto veramente un lavoro, anche perché ci tenevamo a fare una gran bella figura.
Benissimo, viva la musica, viva Sanremo e viva Arcade Story.
Scusa Simo, ma credo che Amedeus mi stia cercando. Ci vediamo presto, mi raccomando, segui Sanremo,
Ciao Arcade Story, ciao Antonio Nati, ciao Michele, ciao!
Ciao Simo, ciao.
Le pillole di retro gaming che ti rendono giovane!
Good morning Atariteca! Un grazie a Jack lo Squalo per la sua versione appesantita della sigla storica di Atariteca Podcast in occasione di questa celebrazione sanremese. E rieccoci alle prese con un videogioco arcade. Ve li ricordate, vero, i videogiochi arcade? Qui da me, nella premiata forneria di Atariteca, ne ho parlato diverse volte, collaborando strettamente anche con quelli che se ne intendono, come appunto Mike di Arcade Story, per dire. I videogiochi arcade li abbiamo conosciuti bene negli anni Ottanta. In quegli anni lì, due erano le forme di intrattenimento che dominavano la vita di noi brufolosi: le sale giochi e il rock. Se eri bravo a fare una di queste due cose, facevi i soldi a palate. Alla Bally Midway ci pensarono bene su e decisero di fondere queste due cose insieme. Così potevano fare ancora più soldi. Presero una delle band più popolari d'America all'epoca e gli ricamarono addosso la loro personale videoavventura. Il risultato fu Journey, The Video Game, un gioco arcade che colpì il mercato roccheggiando un casino, ma venne dimenticato con la stessa velocità con la quale era arrivato. Che dite? Potrebbe interessarvi? Quale miglior modo per omaggiare Mike e Arcade Story e Antonio Nati, che ora sono laggiù, che sudano, che si fanno il mazzo a Sanremo, poverini? Andateli a trovare sui profili Instagram, guardate il loro canale YouTube. Ragazzi, sono a Sanremo, eh! E voglio dire, Sanremo è Sanremo. Ma prima di cominciare questa puntata melodica, vi ricordo che se vi piace Atariteca Podcast e intendete sostenerla, lo potete fare attraverso la macchina del caffè presente sul sito www.ataritecapodcast.it. E a questo proposito ringrazio Cassa Corporation, Army of One is Better Than Two e Filippo Santellocco per il loro caffè. Un buon posto dove potete gorgheggiare per prepararvi alla competizione canora è sicuramente il gruppo Telegram di Atariteca Podcast, attraverso il quale potrete stringere contatti con il sottoscritto. E scegliendo un giusto microfono, potete sempre votare Atariteca Podcast su Spotify, dandogli una preferenza, delle stelline, in maniera tale da far conoscere questa iniziativa a più ascoltatori possibile. E adesso scatta la diretta e parte l'orchestra! Musica!
Di grazie al cielo sei su questo palco, rispetto a chi ti ci ha portato dentro, ma questo sono io.
Che succede?
C'è un problema.
C'è un problema, dove andate?
Scusate, tu... Dove, che sta succedendo? Dove è andato Bugo? Bugo!
Bugo!
Nell'America dei primi anni Ottanta, il gruppo musicale dei Journey ha raggiunto un livello di popolarità tale da oscurare quella degli M16. Pensate, gli M6, i fucili mitragliatori, grazie a una doppietta di album campioni di incassi, poi... dal titolo Escape e Frontier, ricordate, buona musica questa, sgranocchiavano insomma dischi di platino come fossero caramelle. Tra il 1981 e il 1983 la band è praticamente in tour permanente ed i loro video musicali godono di una rotazione regolare su MTV, osannati da un foltissimo pubblico. Pensate, capitalizzando il successo, i Journey registrano pure lo spot e il jingle per la Budweiser. Io me lo ricordo, e io c'ero a quei tempi, non so se mi spiego. E ora ve lo faccio sentire, sperando che qualche bot non me lo tagli, però eccolo a voi.
What you need is the best you can buy, but Budweiser is the only one, yeah, it's the king of me, yeah, Budweiser, oh, Budweiser.
Insomma, nel 1983 i Journey sono letteralmente ubriachi di successo e minchia, facevano la pubblicità alla Budweiser e decidono di cedere i diritti musicali e d'immagine alla Data Age e a Bally Midway, in modo che questi due soggetti producano dei videogiochi a loro ispirati. Mentre della versione casalinga se ne occupa Data Age, rilasciando una versione per Atari 2600 che avrà scarsissimo successo e non stiamo qui a trattare, la Bally Midway mette mano al videogioco arcade e lo progetta mettendo al centro del progetto la band. È così che Journey the Video Game debutta nelle sale giochi nel 1983. E, Atari te cari, credeteci o no, orde di fan con le tasche piene di spiccioli fanno la fila per giocarci. Ma cosa ha di particolare questo videogioco arcade per riscuotere un simile successo? Qual è la storia che ci racconta? Beh, il pretesto, perché di pretesto bisogna parlare quando ci si imbarca in operazioni cross-mediatiche come questa, sono dei crudelissimi alieni che si chiamano Groupoids, che richiamano molto il termine groupies, tipico di quelle signorine allegre, no, che seguivano in tour la band. Insomma, ci sono questi alieni, Groupoids, che hanno rubato gli strumenti al gruppo, sparpagliandoli in giro per l'universo, ok? E sta al giocatore, incarnando a turno i diversi membri della band, andarseli a recuperare su delle sperdute galassie. Questo era il succo del gioco. Ovviamente 5 membri della band uguale 5 strumenti smarriti da recuperare e anche 5 galassie diverse da esplorare. E una volta che il gruppo fosse rientrato in possesso degli strumenti, ci sarebbe stato un mega concerto allo Stadio Galattico, durante il quale il giocatore avrebbe in quel caso incarnato Herbie. E dici, chi è Herbie? Herbie è il buttafuori, il capo dei buttafuori della sicurezza, che cerca di tenere i fan lontano dal palco. Ovviamente la cosa per Herbie diventa in breve tempo ingestibile e i fan riescono a salire sul palco, rubando nuovamente gli strumenti al gruppo e quindi facendo ricominciare tutto il gioco da capo, ma con un livello di difficoltà superiore, ovviamente, come era d'uso a quei tempi.
Benvenuto ad Ammazza che Mazza, di Lee Carvello. Io sono Carvello. Ora scegli una mazza. Hai scelto un legno 3. Posso suggerire un putter? Legno 3. Ora stabilisci la forza del tuo colpo. Suggerisco tocco piuma. Hai digitato potenza massima. Ora digita 7. 8, 7. Per colpire. La palla è dentro. Il parcheggio. Vuoi giocare ancora? Hai digitato? No!
Ora, tralasciando la pezzenteria dei 5 minigiochi che si dovevano affrontare per recuperare gli strumenti, voglio spostare la vostra attenzione sul fatto che ciascuno dei membri della band è ricreato visivamente attraverso la fusione dell'immagine digitalizzata della sua testa in bianco e nero con quella del suo corpo colorato e animato in stile cartoon. In pratica i membri del gruppo sono riprodotti in versione bobblehead, molto cartunesco e con la testa in bianco e nero. Questa cosa è abbastanza simpatica e, appunto, pezzente, ma comunque unica nel suo genere, considerando il fatto che gli omini fatti in quella maniera mostravano poi al giocatore una serie di espressioni facciali, no? Per trasmettere l'umorismo di circostanza. Una cosa molto nippo, no? Carina. Durante il gameplay, una rotazione costante delle canzoni dei Journey di successo, riprodotte in un'essenziale scarna versione elettronica, regalavano l'ascolto di classici intramontabili, come, non so, ragazzi, Don't Stop Believin', Wheel in the Sky e Chain Reaction. Insomma, cioè, sono tutti titoli che chi si intende un po' di rock mastica, cioè, non può non conoscere. Il tutto emesso dagli altoparlanti di un cabinato coloratissimo, progettato per riprendere il design della copertina del loro ultimo album dell'epoca, ovvero l'album dal titolo Frontier. Capite che vi voglio dire? Il design dell'intero cabinato era preso dalla copertina dell'album. Cioè, per me è una figata incredibile. Come detto prima, nel gioco, gli strumenti musicali sono sparsi per l'universo, su 5 galassie diverse. Per fortuna la band può raggiungerle grazie al proprio autobus spaziale, dalla forma di un enorme scarabeo. Il fatto che i 5 viaggiassero su uno scarabeo non è però casuale. Lo scarabeo è infatti l'insetto simbolo del gruppo e spessissimo compare sulle copertine dei loro album. E l'intera lore del gioco, accompagnata da questa specifica e particolare estetica, lo fanno entrare di diritto in quella categoria da me identificata come i videogiochi della droga.
Oh cazzo, Roy, hai ragione. L'alcol mi ha fatto cadere giù dalle scale. L'alcol ha ucciso mio padre. Beh, da questo giorno in avanti io, Peter Griffin, non berrò più un goccio in vita mia.
Peter, che cosa stai facendo?
Crack.
Ma cosa fai?
Se non altro non sto bevendo, Brian.
Sì, ma non mi sembra il massimo come alternativa. Dove hai preso il crack?
Dai neri.
Cosa?
La ferramenta di John e Tony Neri. Dietro c'è un bianco che spaccia.
Ma cosa ha veramente di particolare questo videogioco arcade, eh? Beh, dicevamo che una volta completate le sfide individuali, recuperando i 5 strumenti, il giocatore riceve in premio un vero e proprio concerto alla fine, giusto? Ecco, alla fine del gioco i Journey salgono sul palco ed eseguono la loro smash hit del momento, Separate Way, Worlds Apart, ma lo fanno al massimo della resa audio per l'epoca, grazie a un vero e proprio riproduttore a nastro, che suona la canzone dentro il cabinato. Ovviamente, ragazzi, che il riproduttore audio fosse la prima cosa che poi si rompeva nel corso della vita del cabinato era in dubbio. Per questo trovare un cabinato perfettamente funzionante era già difficile all'epoca, figuriamoci adesso nel 2022. Ma quale modo più perfetto per concludere un'avventura, giusto? Journey the Video Game ha un successo straordinario negli Stati Uniti, ma quel successo è indubbiamente drogato dal fandommismo dei giocatori. Vivendo della popolarità momentanea del gruppo e incapace di ritagliarsi una propria identità, l'interesse per il videogioco dei Journey passa velocemente. E a causa un po' della crisi dei videogiochi e un po' anche per i mutamenti dei gusti musicali del suo stesso pubblico. Poi a quel tempo con MTV veramente ogni giorno c'era una canzone nuova, quindi era molto volatile la passione dei fan. Di conseguenza le avventure arcade del gruppo finiscono quasi nello stesso momento in cui ebbero inizio. Adesso ci si ricorda di questo videogioco con lo stesso tipo di nostalgia e imbarazzo con cui si ricordano le felpe della Best Company, no? Per dire. Però, malgrado gli stessi membri della band lo disconoscano a distanza di anni, perché su diverse interviste rilasciate su diverse testate i membri si vergognano un po', no, di questo gioco, Journey the Video Game rimane comunque il primo esempio in assoluto di videogioco ispirato a una star musicale. È anche il primo esempio di uso di grafica digitalizzata in bianco e nero. Michael Jackson con Moonwalker arriverà solo 6 anni più tardi, ricordate? E adesso permettetemi una piccola chiosa sul finale. Ok, non mi sembra che ci sia nessuno qui in Atariteca che abbia bisogno di farsi spiegare chi era Ralph Baer, giusto? Almeno quelli della mia età dovrebbero andare tranquilli continuando con l'ascolto, mentre per gli altri c'è sempre una bella pagina di Wikipedia da poter leggere, insomma lo fanno in tanti. All'inizio degli anni Ottanta, il buon Ralph Baer, antisignano come soltanto lui sapeva essere, si mise a pensare a quello che accadeva tutti i giorni nelle sale giochi d'America. e capì che una buona parte della frenesia che pervadeva il tipico giocatore era dovuta sì al desiderio di migliorarsi battendo il record, ma anche alla successiva possibilità di scrivere le proprie iniziali nella tabella dei punteggi più alti. Il suo nome sarebbe rimasto lì tutto il giorno, no? Come monito per gli altri aspiranti recordman, a celebrazione della sua grande abilità, wow! Questo almeno fino a quando, al termine della giornata, il proprietario del locale non avesse spento la macchina, cancellando la tabella e spazzando via tutto il bello del vivere e tutti i sacrifici fatti per esserci stati scritti sopra. Ecco, Ralph Baer entrò nuovamente nella storia dei videogiochi con la sua idea per migliorare la tabella dei record dei giochi arcade. Con solo 3 caratteri a disposizione e nient'altro, il giocatore non aveva grandi capacità di identificazione, no? Bene, la soluzione di Baer era semplice: montare una fotocamera sul cabinato per scattare una foto digitale a bassa risoluzione al giocatore e collegare il volto al punteggio e anche alle iniziali nella tabella dei record. Figata, no? Poi a quel tempo ovviamente le leggi sulla privacy erano a dir poco sconosciute, erano forse il soggetto di un film di fantascienza. Baer già si immaginava, no, nella sua testa, orde di giocatori che se ne andavano in giro per la città, entrando e uscendo per le sale giochi, al fine di immortalare le proprie facce nella tabella di più cabinati possibile. L'idea, insomma, sembrava proprio buona, e di sicuro avrebbe portato un aumento dei guadagni. Bally Midway, il soggetto al quale Baer la propose, volle crederci fortissimamente, decidendo di fare subito un test sul campo. Oh, muoviamoci, che qui tempo da perdere non ce n'è. E allora fu così che, per vedere cosa sarebbe successo, una fotocamera prototipo costruita da Baer venne piazzata sopra un cabinato in una sala giochi random, così, a Chicago. E infatti, insomma, qualcosa successe. A tali cari, bastarono solo 2 giorni di test per mettere a fuoco la questione. E fu essenzialmente come consegnare un bazooka nelle mani di un babbuino. Il primo giorno di test andò bene, con i giocatori che si facevano immortalare e lasciavano le loro iniziali accanto alla propria faccia nella tabella, no? Sì. Il secondo giorno, però, un genio decise di fare un balzo indietro nella scala evolutiva, quando, salito su una sedia e calatisi i pantaloni, volle provare a farsi immortalare le terga. Ovviamente, certe finezze non vengono mai ignorate da quelle divinità cinesi che provvedono a riempire l'inferno di uomini morti in maniera idiota, no? Il tipo infatti cadde dalla sedia e picchiò violentemente la testa. Alla luce di quanto accaduto e del fatto che le sale giochi erano sempre frequentate dalla crème della crème, Bally Midway smantellò in fretta e furia la macchina fotografica, ridimensionò i suoi propositi imprenditoriali e disse a Baer che la sua grande idea aveva avuto un incidente all'incrocio con l'umanità stessa, risultando di fatto impraticabile.
Ma saputo, la benzina è aumentata ancora! A me che cazzo me ne frega a me, io c'ho il diesel!
Ma sempre per quel vecchio discorso degli dei capricciosi, no? Del fato, le parche, insomma tutte quelle cose lì, stranamente la storia della macchina fotografica digitale di Baer non finì quel giorno. Anche se non poteva essere affidata alle masse, Bally Midway ripensò proprio a quel gingillo un paio di anni più tardi, quando progettò il videogioco dei Journey e convocò Ralph per coinvolgerlo nel progetto. Pensando che il modo migliore per catturare le sembianze dei membri della band sarebbe stato fotografarli e inserirli digitalmente nel videogioco, Baer, con la sua macchina fotografica, era l'uomo giusto al momento giusto. Così, nel 1983, i volti ghignanti in bianco e nero dei membri dei Journey fecero il loro debutto digitale in un videogioco omonimo, contribuendo al progresso tecnologico delle macchine coin-op. Questo è rock and roll, signori. Mica pizza e fichi.
Atari Teca Podcast, il limoncello sonoro di Spreaker, o se lo ascoltate in ambito serale, l'aperitivo succulento all'ascolto degli altri podcast della Lega dei Videogiochi tornerà da voi con altra sapida e illuminante manna dal cielo a tema videoludico giovedì prossimo all'ora che riterrete più opportuna. Non mancate! Dall'omone baci e abbracci a profusione e un rinnovato augurio di buon lavoro agli amici di Arcade Story che stanno tenendo sulle spalle il buon nome del Festival di Sanremo. Se il podcast vi è piaciuto, vi invito ad esprimere una preferenza in stelline attraverso la app di Spotify. E vi ricordo ancora che il progetto è sostenuto attraverso la monetizzazione di Spreaker e le offerte dei caffè che arrivano attraverso il sito www.ataritecapodcast.it. Questo è tutto, fate i bravi, ci sentiamo giovedì prossimo.